Per noi da San Carlo è certamente un onore, una cosa molto gradita poter fare oggi questa mostra. Ed è anche motivo di imbarazzo, personalmente lo è, nell'esporre opere di un autore che non ho avuto la fortuna di conoscere e che ho conosciuto tramite un'altra persona, che è sua sorella, sorella Lina, che ha permesso a noi che ancora un po' siamo giovani di entrare in rapporto con questa figura di uomo e di artista. Lina, che è venuta ieri a visitare la mostra, non se ne è sentita di essere presente fisicamente oggi, ma nello spirito è presente fra noi. Lina, che ha detto di salutare tutti gli amici, pregandoli di firmare il registro delle presenze, che lei leggerà con molta attenzione. Ed è tramite Lina che noi abbiamo conosciuto altro. Lina, che ha voluto lasciare alcune delle opere di Aldo al nostro centro, perché qui queste opere potessero rivivere e la figura di Aldo potesse rivivere qui nel centro di Milano, la città che lui ha più di ogni altra città vissuto, dove ha lavorato, dove ha avuto anche la sua maturazione personale. Io devo dire che di Aldo Putelli parlerà poi l'architetto Ceruti, ma due tratti io sono riuscito a cogliere, uno dalle opere sue, e uno, lo ripeto ancora dalle parole, da quelle poche conversazioni che abbiamo potuto avere insieme alla sorella. Dalle opere, non sta certamente a me, è solamente un pensiero che mi permetto, scusate, di dire, emerge una sorta di sensibilità nei confronti dell'atrocità, di quella violenza che è insita in ogni relazione umana. Violenza che per un certo aspetto Aldo ha voluto dipingere, ha voluto ricordare, quelle scene che sono esposte là dietro, degli animali uccisi, che una recente vicenda hanno reso anche più di dominio pubblico, erano già nella coscienza di Aldo come segno di una violenza che l'uomo poteva fare sulla natura, quasi a violarne le leggi fondamentali, a violarne la forma e l'essenza stessa. Violenza che è stata dipinta, ma che in quei paesaggi così suggestivi e tranquillizzanti da certi aspetti, ha voluto quasi essere superata. Un tratto quindi di profonda coscienza di come va la vita, ma anche il desiderio di superare una certa inclinazione con cui la vita va e si vorrebbe non andarsi. E l'altro tratto che Lina nelle sue parole ha sempre ricordato a noi più giovani è quello della profonda sensibilità di quest'uomo, che forse in una nobiltà di spirito stoica per certi aspetti, perché così schiva e silenziosa, vedeva in questa nobiltà, in questa sensibilità, la possibilità di un mondo nuovo, di un mondo diverso. Lui, che aveva subito anche persecuzioni, è stato in carcere qui a Milano per 4 mesi per la sua militanza antifascista, lui che si era dato ad un impegno civile, sociale, con la partecipazione al Movimento Federalista Europeo, alla Lega per l'Ambiente, che era stato presidente di alcune associazioni, e quindi aveva fatto di un impegno civile uno dei motivi della sua vita, e tuttavia aveva mantenuto questo desiderio, questo profondo anelito per una esistenza che avesse i tratti di una umanità più buona, forse, comunque migliore di quella che quotidianamente noi incontriamo e viviamo. Noi vorremmo quindi che con questa mostra che io promisi, io e il professor Bellini, che fu per me il tramite del contatto con Lina e quindi con Aldo Putelli, abbiamo promesso a Lina anni fa che avremmo fatto del centro San Carlo un luogo in cui la figura di suo fratello avrebbe potuto negli anni successivi rivivere. Questo per noi è come un primo passo, un primo momento per mantenere quella promessa, per mantenere fede a quell'impegno che personalmente è anche morale nei confronti di Lina, nei confronti indirettamente quindi di altri. E questo lo facciamo anche dalla convinzione che Milano con la sua cultura non può, non possa dimenticare, o non debba dimenticare una figura come quella di Aldo Putelli, sia per la figura umana che egli ha rappresentato, sia per l'arte che egli ha espresso. Lo faremo con i pochi mezzi che abbiamo a nostra disposizione, ma cercheremo di farlo e di fare in modo che nel Centro Culturale San Carlo questa l'opera, quest'opera e questa figura possa mantenersi e comunicarsi a tutti i milanesi. Grazie. Lascio la parola adesso all'architetto Cerutti, che di Aldo Putelli fu non solo collaboratore ma anche amico.
Bisogna ritornare a ritroso che ha 60 anni. L'incontro con Aldo è avvenuto nel 1928. Io ero uno studente, lavoratore, lui era un neolaureato che avviava allora la sua professione. Si viveva in un mondo culturale particolare. Il riflesso di una cultura europea aveva sollecitato un gruppo di giovani, soprattutto lombardi e milanesi, ad accogliere una nuova visione dei problemi sociali ed umani. Quindi i problemi della riorganizzazione urbana, i problemi della casa popolare, erano temi di una vivacità e di un interesse tale per cui ci siamo trovati sullo stesso binario, con la identica finalità. Ed è stato un viaggio parallelo, a volte integrato, che ci ha condotto a 50 anni, intanto che l'altro ci ha lasciato. Ci sono delle tappe molto importanti nella vita di entrambi che hanno determinato la coscienza di una cultura e di una sensibilità. Non ne ricordo alcune per non annoiarvi, perché sarebbe un recuperare una esistenza che è particolarmente mia e che era particolarmente di altri. Ricorderò il 1937, il primo concorso che abbiamo vinto insieme e che ci ha inserito nel tema della casa popolare. 1938, la mostra leonardesca, che è stato un momento particolarmente importante per il sondaggio di questo personaggio straordinario che ci ha accomunato nella ricerca e nella interpretazione del pensiero leonardesco, soprattutto nei riflessi urbani, la sua città ideale. E questo avvio entusiasta che ci ha visto partecipare in prima linea su tutti i fronti della cultura e dell'impegno professionale si è arrestato bruscamente nel periodo di guerra. Il gruppo si è dissolto, si è polarizzato, ciascuno di noi ha avuto la sua vicenda drammatica, tragica. Ci siamo ritrovati nei 45 emergenti da questo disastro terribile della guerra, da questo inutile strage, da questo delitto legalizzato che in fondo ha portato in ciascuno di noi un'esperienza non si può cancellare, e quindi questo atteggiamento contro la violenza, questa emergenza contro la cattiveria dell'uomo e del gruppo ha uniformato tutto il pensiero successivo. Si è vissuto, e Eladio in prima fila, certamente entusiasta, carico di tensione, il periodo del dopoguerra, condizioni che solo gli anziani conoscono, disagiate ma carico di speranze, era un cielo azzurro in cui tutto si poteva proiettare dentro, la speranza di una società migliore, la speranza di un uomo che migliorasse dopo queste terribili esperienze. Purtroppo lo sgocciolare degli anni ha deluso queste aspettative, le ha deformate attraverso manifestazioni che si sono andate deteriorando. In questo mondo Naldo ha portato la sua personalità indubbiamente con enorme dignità. Si potrà chiedere se l'ingegner Tutelli avesse questa veste, questo contenuto esteriore del professionista serio, quadrato. Direi di no. Era un temperamento libero, anticonvenzionale, certamente disposto a contrastare qualsiasi aspetto formale e a uniformarsi invece a questo istinto che lo portava verso l'analisi profonda delle tensioni umane e verso la conoscenza delle cose che lo circondavano, la vita, la natura, il ribollire di una tematica che certamente aveva prevalente sul contenuto tecnico, il contenuto sociale. Naldo vive in questo momento in modo straordinario. Direi che quel tratto suo, così a volte svagato al punto di renderlo istintivamente simpatico, certamente lo si proponeva ad un rapporto immediato, perché era questa sua disarmante genuinità che lo accostava direttamente a questo rapporto confidenziale. E lui stesso ha ritrovato questo momento straordinario, questa esaltazione dentro le cose. Il suo dramma che si svolgeva attraverso l'esame di questa tensione, di questa situazione di equilibrio del terrore, lo portava a interpretare dentro se stesso il dramma di questa esistenza, contrapponendo immediatamente tutto ciò che di esaltante, di entusiasmante, di pulito poteva fornirgli l'emozione dell'osservazione della natura. Amava i bambini in modo straordinario. Probabilmente il fatto che il destino non ha permesso a lui di crearsi una famiglia autonoma, di avere dei bambini, lo faceva attento, osservatore, di fronte a qualsiasi manifestazione infantile, a questo candore che in fondo era dentro se stesso e che veniva proiettato all'esterno, perché era il suo stesso limite di sensibilità infantile. Non è stato un uomo che avesse questa carica di erudizionismo che in generale oggi è di più. Vi faccio una confessione che può essere qualcosa di veramente straordinario. Io ho vissuto parallelamente a Naldo per 50 anni. Ho scoperto il suo valore e la sua produzione pittorica dopo la sua morte. Era schivo, sentiva il pudore di questa manifestazione che era tutta dentro se stessa e che era un bisogno di esprimere qualche cosa di forte che era caricato nel suo animo. E quella era la sua condizione, era questa assoluta coscienza della verità che si manifestava nel suo animo attraverso queste due tensioni, del bene e del male, e lui non avevano alternative, il compromesso non era. In 50 anni ci siamo incontrati un dialogo, abbiamo lavorato allo stesso tavolo per decine d'anni, eppure questa sua produzione era nascosta. Nell'arco della sua vita solo due mostre molto modeste hanno avuto luogo, a Milano e a Firenze, nel 64 e nel 76, aveva superato largamente la media età. E io sono certo, sono convinto che se questo proporsi al pubblico, alla conoscenza esterna, fosse ripreso da lui, queste mostre non sarebbero state trovate, perché il suo temperamento era tutto dentro se stesso. Questo era un grande testo. Indubbio che questo valore che ha saputo esprimere e che, osservando questa antologica con molta attenzione, se ne vede anche il contenuto, ha permesso a lui, autodidatta sì, ma non naif, perché la sua osservazione, questa sua interpretazione era appoggiata ad una cultura umanistica solidissima e quindi era vagliata attraverso un approfondimento e una maturazione che solo la sua cultura, la sua filosofia dell'essere poteva determinare. Lui, Spiro, ha saputo, sempre osservando ed autodidatta, migliorare progressivamente il modo espositivo. Da principio i suoi disegni erano l'appunto, erano il ricordo di un viaggio, erano note che avevano esclusivamente questa ragione di ricordare ciò che vedeva. Progressivamente questa coscienza dell'esprimere ha dato a lui la forza dell'indagine e quindi della ricerca del mezzo espressivo, e quindi è passato progressivamente dal tratto, dal segno, dalla matita alla manifestazione cromatica, sperimentando l'acquarello, il monotipo, l'olio, affinando anche tecnicamente in maniera straordinaria, per un uomo che ha percorso tutta la strada sicuramente passando solo per questo. Questa è una cosa veramente straordinaria che io apprezzo. A distanza ormai sono 10 anni esatti che è mancato questa sua capacità di saper interpretare, di saper emozionarsi, di essere sempre coerente con le cose che faceva, sia nell'estremo del bene dell'esaltazione, sia nell'angoscia dell'aggressione, della violenza. C'era sempre in lui una ferma coscienza delle cose, erano cose che sentiva e che esprimeva nella massima condizione. Io penso di aver schizzato, seppur brevemente, l'uomo. Rimane una considerazione da fare. 10 anni fa mancava improvvisamente l'altro, così è andato tranquillamente come aveva vissuto Spiro, lasciando armadi pieni di disegni, centinaia di disegni, di quadri, e c'è stata questa seconda fase che ha motivo di essere particolarmente sottolineata. La sorella minore, Marina, ha ereditato questa massa di produzione, l'ha fatta sua e ha posto come obiettivo della sua esistenza la valorizzazione, il riordino, la divulgazione di questo enorme materiale che il fratello aveva prodotto tranquillamente in serenità. ha catalogato, ha intuito, ha con sacrifici notevoli prodotto delle pubblicazioni, è riuscita a affermare il valore del fratello attraverso la rinuncia della propria personalità. Si è voluta annullare perché in lei c'è questo spirito bellissimo, straordinario, di amore fraterno, vero, in cui c'è questa coscienza di proporre all'attenzione una figura che merita senz'altro di essere proposta. Dalina oggi non è venuta esclusivamente perché temeva lo shock e la commozione. Daniele, soddisfatta di questa antologica, di come finalmente uno dopo l'altro il prodotto di 40 anni di esperienze, di vibrazioni, di emozioni, e poi ha detto lascio a voi l'incarico di prospettare questa nostra, diciamo, conoscenza. E penso che molti di voi, dopo le mie stranissime parole, rimpiangono di non aver conosciuto questa figura. Ma indubbiamente la sua testimonianza rimane validissima e certamente questa profonda emozione che dentro lui elaborava la visione delle cose belle e angosciose ci possano tradurre anche nel vostro animo. Io vi ringrazio per questa partecipazione anche a nome di voi.
Ricordo che la mostra antologica è composta da 40 opere pittoriche, da alcuni disegni incorniciati, dai 4 album completi di disegni che si trovano su dei giri nella sala accanto e dalle 5 sculture che sono sempre nella sala accanto. Abbiamo fatto una selezione con l'aiuto del dottor Sansoni, che ringrazio, e abbiamo così cercato di fare questo primo passo, questa prima esposizione. La mostra resterà aperta fino al 31 gennaio, tutti i giorni, dalle 15.30 alle 19.30.